E mentre il mondo corre e cresce velocemente, l'Italia non tiene il passo, arranca. Anzi, la distanza tra noi e gli altri, tra l'Italia e il resto del mondo, aumenta ininterrottamente da oltre un decennio. E quanto denunciano Pietro Greco e Settimo Termini nel libro Appello contro il declino, pubblicato recentemente da Codice Edizioni. Pietro Greco è giornalista scientifico e scrittore ed è qui oggi ospite ai microfoni di Sedna. Buongiorno Pietro Greco.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, dicevamo l'Italia è in declino e in effetti nel vostro libro scattate 10 fotografie che descrivono una situazione abbastanza preoccupante. Ma in un flash, qual è l'immagine del nostro paese che emerge da questi scatti?
È un paese fermo, è un paese che cresce meno degli altri paesi europei, che è più povero, sempre più povero degli altri paesi europei, c'è meno occupazione. C'è meno occupazione giovanile, insomma un paese che non sta costruendo il suo futuro.
Sembra che l'Italia stia perdendo una possibilità, anche se forse non è ancora tardi. Questa possibilità è quella di entrare nella società della conoscenza, perché oggi produrre nuova conoscenza, produrre tecnologia significa sviluppo economico, crescita economica, competitività nazionale. E questo in un contesto in cui generale e mondiale in cui aumentano ogni anno gli investimenti in ricerca e sviluppo. E cosa succede invece in Italia?
Beh, in Italia seguiamo unici ormai nel mondo avanzato, nel mondo delle economie emergenti anche, un modello di sviluppo senza ricerca. In altri termini, insomma, la specializzazione produttiva delle nostre aziende, delle nostre imprese, che una volta funzionava, diciamo, è direzionata verso prodotti a media e bassa tecnologia. Oggi questo nel mondo non può più funzionare perché su questi prodotti la concorrenza da parte di paesi che hanno un basso costo del lavoro, una moneta meno forte dell'euro, eccetera, è ineguagliabile. E quindi la nostra specializzazione produttiva ci costringe a produrre dei beni che hanno una maggiore capacità di competere sui mercati internazionali, che hanno una minore richiesta di occupazione qualificata, dove si pagano in queste imprese a media e bassa tecnologia, si pagano stipendi mediamente più bassi e quindi tutto questo rende ragione al fatto che l'Italia non riesce a competere. Gli altri invece stanno puntando tutto sulla alta tecnologia o sui beni ad alta intensità di conoscenza, al di là dell'alta tecnologia in senso stretto, e facendo questo devono necessariamente investire somme crescenti, enormi, in ricerca e sviluppo. Pensate che la Corea del Sud, che è un paese che ha un reddito nazionale inferiore di circa un terzo a quello italiano, spende in valore assoluto in ricerca e sviluppo quanto l'Italia e la Spagna messe insieme. Ecco, insomma, è un po' questo quello che sta succedendo nel mondo. Stiamo avendo un mondo in cui la ricerca e lo sviluppo non sono più appannaggio dei paesi europei o dei paesi europei e dell'America del Nord, ma è sempre più un mondo multipolare. Questa è una grande opportunità per il mondo e per tutti noi, a patto però che appunto anche noi seguiamo il medesimo modello di sviluppo.
Continuiamo proprio a parlare di mercato internazionale.
In particolare si fanno avanti nuovi paesi dall'Asia, appunto hai citato la Corea, ma anche dall'America Latina. Tra questi colpisce particolarmente il progresso che sta facendo in questo senso la Cina, che nel 2006 ha superato per la prima volta la spesa assoluta del Giappone e oggi è seconda per investimenti in ricerca e sviluppo solo agli Stati Uniti.
Se quindi prima l'Europa, in particolare l'Italia, come modello aveva in particolar modo quasi esclusivamente gli Stati Uniti, adesso India, Giappone, Cina appunto diventano sempre più forti. Quindi cosa deve fare l'Italia per tenere il passo di questo impero di Cinghia che diventa sempre più forte, sempre più concorrenziale, sempre più vincente?
Ma io penso che l'irruzione sulla scena dei mercati internazionali prima e poi dei mercati internazionali dell'alta tecnologia della Cina, dell'India, del Brasile e di tutta una serie di altri paesi del sud-est asiatico e anche dell'America Latina per certi versi, con anche qualche apparizione in Africa, penso al Sudafrica, alla Nigeria che stanno cominciando a investire molto in ricerca e sviluppo, rappresentino, ripeto, una grande opportunità. Diciamo. Quello che noi dobbiamo fare è compartecipare insieme agli altri a questa costruzione della società della conoscenza. Non è soltanto per un interesse economico, e ovviamente non sarebbe poco, perché soltanto una società che ha maggiore ricchezza può distribuirla meglio, ma anche per ragioni ecologiche, perché la produzione di beni che hanno una più alta intensità di conoscenza può portare alla produzione di beni che hanno un minore impatto ambientale, cioè di beni in cui è necessario investire meno materia e meno energia per realizzarli. E quindi questo processo, se noi costruiamo una società della conoscenza che sia democratica e che sia sostenibile anche da un punto di vista ecologico, rappresenta per tutti una grande opportunità. L'importante è parteciparvi. Ecco.
Appunto, a proposito di partecipazione, da un lato dobbiamo sottolineare che mai il mondo prima se non altro dei dati che risalgono, fanno riferimento al 2006, mai il mondo, dicevo, aveva speso così tanto per la scienza e l'innovazione tecnologica. Quindi se la conoscenza è diventata la nuova fonte per la crescita delle ricchezze delle nazioni, quale futuro si prospetta per l'Italia se non investe effettivamente come gli altri in conoscenza?
Ma dunque, il problema della democrazia nella società della conoscenza è un problema forte, perché la conoscenza deve essere un'opportunità, un vantaggio per tutti e non solo per pochi, e questa è la grande sfida. Ed è una grande sfida che può essere vinta soltanto se aderiamo ad un modello di compartecipazione alla produzione della ricchezza da parte di tutti i cittadini, cioè aderiamo ad un modello europeo che si pone anche il tema estremamente importante della redistribuzione della ricchezza. Questo in Europa sappiamo farlo, in Italia abbiamo una particolare sensibilità per questo. Quindi se noi entriamo con forza nella società della conoscenza possiamo dare un contributo a democratizzarla, perché non è possibile vivere in un mondo che è contemporaneamente il più ricco che sia mai esistito e anche il più ingiusto che sia mai esistito. Diciamo. E quindi questo noi non possiamo farlo. Se non lo facciamo, ripeto, la strada è quella del declino.
Però Pietro Greco, vorremmo sottolineare con te un'ulteriore contraddizione che riguarda il nostro paese, perché se da un lato c'è un investimento economico nella ricerca e sviluppo molto basso, quasi insufficiente, pari circa all'1% delle ricchezze prodotte, perché allora incentivare e stimolare così tanto i giovani ad intraprendere carriere scientifiche?
Perché farlo? Beh, innanzitutto perché i nostri giovani abbiamo, anche questo sfatando un luogo comune, una buona università che produce, diciamo, soprattutto in alcuni settori, degli ottimi studenti che poi sanno fare molto bene il lavoro del ricercatore. No? I ricercatori italiani quando vanno all'estero sono molto graditi perché ne sanno di più e sanno lavorare meglio mediamente degli altri, dico mediamente, diciamo, quindi non è che basta essere italiani per essere bravi, però insomma mediamente succede. Quindi innanzitutto c'è questo, innanzitutto c'è poi il riconoscimento del valore in sé della conoscenza, e il terzo investimento è un investimento sull'Italia. Se noi non facciamo questo, se noi non produciamo risorse umane capaci poi di modificare la specializzazione produttiva del paese, ripeto ancora una volta, saremo costretti al declino. Quindi la nostra speranza, la nostra unica speranza è avere più giovani formati, più alta educazione, maggiore capacità di ricerca, perché è solo lì che noi possiamo agganciarci al grande treno dello sviluppo sostenibile mondiale.
E a proposito di speranza, il libro, come dicevamo all'inizio, è anche un libro appello che affianca quindi l'analisi di uno stato di cose, la denuncia di un paese in declino, comunque a una proposta concreta. In che cosa consiste?
Ma la proposta concreta è sostanzialmente questa, diciamo, noi diciamo da solo il mercato non ce la fa. Se noi aspettiamo che da solo il mercato produca questo cambiamento di specializzazione produttiva, questo non riuscirà, molto difficilmente riuscirà, perché anche la storia ha dimostrato che negli altri paesi il cambiamento di specializzazione produttiva è sempre stato accelerato, catalizzato da precisi indirizzi politici, da precisi investimenti, diciamo, da parte degli Stati. Penso per esempio al grande cambiamento che si è verificato negli Stati Uniti d'America intorno all'inizio degli anni 50, fine anni 50, e tutto quel gran cambiamento, e quindi gli Stati Uniti d'America che diventano la grande assumono la grande leadership tecnologica del mondo, è avvenuta anche e soprattutto sullo stimolo di investimenti da parte dello Stato federale. Pensate a quanto ha contato l'esplorazione dello spazio, il lanciare i satelliti nello spazio, il rispondere allo schiaffo dello Sputnik dell'Unione Sovietica nell'accelerare questa fase di cambiamento della struttura economica del paese. E dopo gli anni 50 e 60 è venuto Nixon, che ha proposto la guerra contro il cancro, quindi un enorme sviluppo della biomedicina che tuttora è alla base, diciamo, dell'industria ad alta tecnologia americana, accoppiata, diciamo, allo sviluppo dell'informatica. Ecco, tutto questo, diciamo, ha reso possibile l'enorme sviluppo tecnologico degli Stati Uniti d'America. Ecco, occorrerebbe un qualche cosa di analogo anche in Italia. Allora noi proponiamo che lo Stato intervenga e invece di investire risorse in campi, diciamo, che non producono nel lungo periodo granché, come abbassare l'imposta sull'ICI, insomma, dell'ICI per la casa, oppure anche abbassare il cuneo fiscale, che di per sé può essere semplicemente un aiuto all'industria attuale, ma non un aiuto al cambiamento dell'industria. Noi diciamo che lo Stato investe in grandi, evochi una domanda di alta tecnologia, quindi investe in grandi settori, per esempio nel campo dell'energia, abbiamo bisogno di rinnovare il nostro paradigma energetico, investiamo moltissimo nel campo dell'energia, evochiamo domanda di alta tecnologia nel campo delle energie rinnovabili, eccetera, eccetera, e cerchiamo di stimolare la nascita di una industria ad alta tecnologia in questi settori. Si possono trovare altri esempi, altri due, tre grandi settori in cui lo Stato investe, e per prima cosa che cosa deve fare lo Stato? Deve investire nei giovani, nella loro formazione, quindi più soldi all'università, molti più soldi all'università e molti più soldi alla ricerca, e assumere subito 10.000 nuovi giovani ricercatori, tra l'altro realizzando anche, diciamo, un qualcosa che è necessario. Nel giro dei prossimi 10-15 anni la gran parte dei ricercatori italiani avrà raggiunto l'età da pensione, ci troveremo nel paradosso di non avere come sostituirli. Ecco, se noi iniziamo già adesso a investire nei giovani ricercatori, risolviamo molti e molti problemi, nella speranza che questi investimenti aiutino il mercato a produrre un cambiamento di specializzazione produttiva nelle imprese.
Ovviamente, ecco, anche Sedna si augura che tutto questo venga attualizzato per portare l'Italia oltre il declino. Pietro Greco, ti ringraziamo di essere stato ospite di questa puntata, quindi di questo podcast di Che fine ha fatto Sedna, e non può che augurarti un buon proseguimento di giornata.
Grazie anche a voi e buona giornata a tutti.
Ok, buongiorno.